Buongiorno, buongiorno, un saluto da 37 e 2, la trasmissione di Radio Popolare dedicata ai temi della sanità in onda anche nel 2026, il venerdì mattina dopo il GR delle 10.30 fino alle 11.30 e quindi un buon anno anche da noi. Vittorio Agnoletto, buon anno anche a te.
Buon anno a tutti e a tutti e speriamo che sia un po' migliore di quello passato, non sembra così, no. Ma la forza della nostra volontà ci aiuterà sicuramente.
E speriamo, dai. Allora, la nostra mail 372@radiopopolare.it, scriveteci, come vedrete anche nella puntata di oggi, parleremo di molte cose che sono accadute proprio a voi, quindi continuate a scriverci e a segnalarci le vostre storie. Contatti della diretta, invece diretta@popolarenetwork.it per le mail, 331-6214013 per sms, Telegram e WhatsApp. Poi abbiamo una pagina di Facebook che potete visitare e sulla nostra pagina, così come su quella dell'Osservatorio Salute e quelle di Vittorio Agnoletto, trovate le indicazioni su come comportarvi di fronte alle liste d'attesa e poi vi segnaliamo come contattare il difensore civico. Si fa online all'indirizzo difensoreregionale.lombardia.it. Vittorio, riparte nel 2026 anche la tua newsletter.
Brava, grazie. Esattamente. E domani arriverà il nuovo numero della newsletter, Diritti in Salute. Iscrivetevi, l'iscrizione è gratuita, è semplicissimo, digitate Diritti in Salute Vittorio Agnoletto e vi iscrivete, ripeto, gratuitamente, riceverete una mail ogni 2 settimane il sabato. Di cosa parla la newsletter che vi arriverà domani mattina? I fuorilegge della sanità. E poi, giovane bello, ma è anche difficile. E poi, il governo, lo zucchero e la plastica. Una brutta storia che ci fa male. Il dilemma dei punti nascita. E poi andiamo a parlare del mondo. Che cosa significa American First nella sanità globale? Quindi, come capite, andiamo dal locale al globale. C'è per tutti gli interessi. Iscrivetevi, Diritti in Salute, iscrizione gratuita.
Di che cosa parliamo invece in quest'ora, in quest'oretta insieme?
Torniamo a parlare di CPR e in particolare della deontologia del personale sanitario con un'intervista in esclusiva che poi tu annuncerai.
Sì.
E proseguiremo poi parlando del disastro della sanità lombarda, nel senso che daremo voce a molti di voi, a coloro che ci hanno scritto, per raccontarci quello che vi è capitato.
E allora andiamo con il primo argomento di oggi e torniamo appunto a parlare di CPR e di deontologia del personale sanitario. Noi abbiamo raggiunto il dottor Roberto Carlo Rossi, che è il presidente dell'Ordine dei Medici di Milano e della provincia di Milano, e lo abbiamo intervistato.
Grazie di essere qua con noi. Come faccio con tutti i colleghi, ovviamente ci diamo del tu.
Certo.
Allora, noi abbiamo chiesto di partecipare alla trasmissione su un aspetto specifico che riguarda i CPR, il centro di permanenza per il rimpatrio, in particolare quello di Milano di Via Corelli.
Sì.
È una struttura la cui patogenicità e psicopatogenicità è già stata segnalata da più parti. Il problema che però noi vogliamo sollevare con te è il ruolo primariamente dal punto di vista deontologico del personale sanitario che è coinvolto nella cura di queste persone e nella valutazione della loro idoneità ad essere rinchiuse nel CPR. Questo è il tema e partiamo da un caso particolare, e cioè da un signore palestinese che è stato riconosciuto idoneo prima dal pronto soccorso dell'ospedale Humanitas di Bergamo, poi da altre strutture, a essere rinchiuso nel CPR di Milano, nonostante avesse una vistosa ferita chirurgica addominale, esito di un'operazione subita, poiché settimane prima, a causa dell'ingestione di corpi estranei, ha dovuto essere operato. Persona che ha messo in atto numerosi gesti di autolesionismo, inclusa l'ingestione di pezzi di metallo con accessi ripetuti al pronto soccorso. Questa persona aveva e ha una storia di tossicodipendenza in cura presso il SERD, ha una diagnosi di disturbo di personalità e è stato dichiarato idoneo dal pronto soccorso dell'ospedale Humanitas di Bergamo. Questa persona poi è stata visitata dagli psichiatri dell'ospedale Niguarda ed è rimasto dentro il CPR fino a quando, in seguito ai problemi sollevati dalla campagna No CPR, è stato poi rimesso in libertà, però non sappiamo dove sia finito, se è seguito dal centro o meno. Allora, la domanda che noi ci facciamo è: ma un medico, quando visita una persona e deve dare un'idoneità a stare all'interno di un CPR, deve seguire un codice deontologico? Lo pongo questo problema perché quando abbiamo rivolto questa domanda ai responsabili del pronto soccorso dell'Humanitas di Bergamo, ci hanno detto che i criteri medici da seguire per concedere o negare l'idoneità sanitaria all'ingresso e alla permanenza in un CPR sono stabiliti dal Ministero degli Interni, cui le strutture sanitarie devono attenersi. Ma noi diciamo no, prima di tutto c'è il codice deontologico, che tra l'altro tu hai fatto pubblicare sul sito dell'Ordine dei Medici di Milano, che dice che un medico deve esercitare la medicina in libertà, indipendenza di giudizio e di comportamento, rifuggendo da ogni indebito condizionamento. E non solo, dice anche che vanno rispettate le regole e quelle giuridiche, però, che non risultino in contrasto con gli scopi della professione. L'altro punto che ci domandiamo è: quando uno psichiatra visita una persona in questa situazione, non è che può dire: beh, non sono io che devo dire se è idoneo o meno, io scrivo la sua diagnosi e basta. Se sai che sta andando dentro un CPR, devi dire se in base a quella diagnosi può subire quel tipo di trattamento oppure no, o se quel trattamento può diventare ulteriormente elemento di sviluppo di altre patologie. Ecco, noi stiamo seguendo diversi casi di persone con varie patologie rinchiuse all'interno dei CPR. Questo è il breve riassunto della nostra vicenda perché vogliamo chiedere un parere? Perché c'è stata una posizione della Federazione Nazionale dell'Ordine dei Medici a livello nazionale che, rispondendo a una lettera che è stata inviata da varie associazioni, ha detto che condivideva fortemente tutte queste nostre perplessità. Ecco, mi fermo qui, lascia a te la parola.
Allora, guarda, inizio dal fondo dicendoti che quella pronuncia della federazione si è avuta in seguito a una delibera del Comitato Centrale. E io ero presente in quella seduta del Comitato Centrale e ho votato come gli altri quella delibera, per cui ovviamente non posso che condividerla al 100%. Poi, venendo a ritroso, anche se ovviamente ti dico la materia è molto complessa, perché noi stiamo trattando di un medico che in qualche modo fa una visita per una idoneità, io direi più che altro a vivere in comunità, quella sarebbe la cosa giusta da fare, perché il medico che dà un'idoneità a vivere in un centro in cui si fa una detenzione amministrativa, mi sembra che questo travalichi un po' diciamo la professione medica. Io posso dire che il paziente, o comunque in questo caso il cittadino, è più o meno idoneo a vivere in una comunità. Comunque, questo è un problema di grande complessità, perché evidentemente si esercita su dei cittadini, pazienti che sono in una situazione molto particolare. Senza entrare nel merito, però venendo a ritroso di quello che tu mi hai chiesto, ti dico chiaramente, in linea di massima, il medico deve sempre tenere presente il codice deontologico. Più che in linea di massima dovrei dirti sempre, cioè essere ancora più tranchant. È ovvio che il codice deontologico non può prescindere da quelle che sono le prescrizioni di legge. Questa è una vecchia problematica che affonda le sue radici nella storia, addirittura nei miti, il mito di Antigone, eccetera. Adesso non è il caso qui di farla lunga, ma il discorso tra dissidio, fra deontologia e legge, lo dico solo perché per così ricordare a tutti che è un elemento, anche questo, di grande delicatezza, che affonda le sue radici nei millenni. Insomma, è sempre stato un problema questo. Certamente il medico, quando deve fare la sua, esercita la sua professione, la esercita avendo come primo riferimento il codice deontologico, perché è il suo punto, il suo faro, non so come dire, insomma, quindi quello ovviamente non si può prescindere. E quindi su questo io ho pochi dubbi, figurati, ho pochi dubbi da medico, figurati se posso averne da presidente di ordine dei medici. Questo ovviamente non è possibile. Detto questo, invece, venendo sempre più a ritroso, il caso specifico. Ora io questo naturalmente sento il tuo racconto, ed è chiaro che probabilmente in quel caso lì c'è stato qualche cosa che va approfondito, capito, perché se c'è stato una idoneità e poi dopo questa idoneità si è rivelata in qualche modo, si è rivista in qualche modo, io non dico che sia stata sbagliata, magari possono essere cambiate le situazioni, io questo non lo so perché non conosco il caso, però è evidente che c'è qualche cosa che può avere qualche profilo di critica, insomma. Però ti ripeto, io quel caso lì non lo conosco e non mi voglio, insomma, esprimere così in linea di principio. Però c'è un però: qualsiasi persona può scrivere all'ordine dei medici, competente per l'iscrizione dei colleghi o del collega che lui pensa che abbia compiuto un'inadempienza di carattere deontologico, e gli ordini dei medici, ovviamente nei limiti che noi non abbiamo i carabinieri, abbiamo i rispettivi, però chiediamo che cosa è successo, chiediamo spiegazioni e i limiti di quello che possiamo fare, vediamo che cosa, insomma, che cosa è accaduto. Se c'è una inadempienza di carattere deontologico, principalmente, perché questo è la nostra funzione. Ecco, credo di aver risposto. Anche se in grande sintesi, ma insomma.
No, ti ringrazio molto di questa opportunità anche che dai di segnalare alcuni aspetti che non funzionano. Devo dirti che tanto noi come trasmissione, tanto il NAGA, tanto il NOCPR non abbiamo come obiettivo quello di attaccare il singolo collega. Tant'è vero che noi abbiamo ripetutamente invitato i colleghi ai diversi livelli di responsabilità della psichiatria di Niguarda di venire in trasmissione, cioè il reparto che è direttamente coinvolto in questo, ecco, ovviamente, a spiegare quali sono i criteri che utilizzano, e questo però non è accaduto, hanno sempre rifiutato il nostro invito. C'è anche un altro aspetto, le visite psichiatriche. Io credo che dovrebbero essere fatte in un ambiente ospedaliero, ambulatoriale. Se le visite, per definire o meno anche un'idoneità. Loro non devono scrivere idoneo o no, però devono fare un quadro clinico che deve terminare ovviamente dicendo se il fatto di essere lì rinchiusi va bene o non va bene per le condizioni di salute. Se queste visite vengono realizzate già dentro il CPR, io credo, essendo oltretutto visite psichiatriche, che qualche critica ci possa essere anche in questo caso. Non trovi che il setting abbia la sua importanza? Non ti voglio coinvolgere sul singolo caso, ma sulle procedure.
Ma allora sì, in effetti il setting di visita ha la sua importanza. Purtroppo, innanzitutto ovviamente deve essere idoneo, questo è ovvio da un punto di vista, e questo è un dato basico, lo dico, è scontato, ma lo voglio dire. Deve essere idoneo da un punto di vista igienico, insomma, questo è evidente. Detto questo, quindi deve essere quello che una volta, e ancora in qualche documento si scrive, no? I gabinetti medici, questa vecchia definizione, cioè intendo dire deve esserci un'idoneità di carattere igienico. Detto questo, però, ovviamente quando si tratta di valutare un paziente con problemi psichiatrici ci dovrebbe essere una maggiore cura. Devo però dire una cosa, che anche per esempio nell'ambito di istituti di detenzione, insomma, che un po' conosco perché qualche visita l'ho fatta anch'io, anche se non sono uno psichiatra. Ovviamente insomma i colleghi, io stesso quando sono andato, devono utilizzare le strutture che vengono messe a disposizione, che a volte sono idonee da un punto di vista igienico sanitario, però sono, dire spartane è poco, nel senso che sono estremamente, insomma, meno che spartane, ecco. Questo direi così, e questo sì, questo ti do ragione, ma capisco anche che il contesto è particolare. Forse bisognerebbe porsi il discorso di fare queste visite, ma allora non solo quelle in questi centri, anche quelle in altri contesti, in posti più, insomma, più idonei per questo tipo di malattie. Però posso anche capire che questa cosa sia di grandissima difficoltà pratica, insomma, perché poi diventa un ambaradà anche organizzare questi centri, insomma. Da questo punto di vista non posso capire che chi organizza queste strutture abbia qualche difficoltà. Non sto parlando dei medici in questo caso, sto parlando
aggiungo che c'è anche un ruolo, dovrebbe esserci un ruolo deontologico dei medici che sono all'interno del CPR. Anche lì non è che la professione medica lì risponde ad altri aspetti di deontologia, no?
Certo.
La nostra preoccupazione è dovuta anche al fatto che siamo di fronte a diversi casi. L'ultimo caso che è stato sollevato dalla campagna No CPR è il caso di un ragazzo senegalese con evidenti disturbi di tipo psichiatrico che era dentro il CPR, si è sollevato il problema, è stato trasportato, poi invece trasferito in Albania, e poi in Albania, di fronte alla ovvia constatazione delle condizioni sanitarie e al problema che era stato sollevato, è stato rilasciato un senegalese che stava male dal punto di vista psichiatrico in un altro paese, cioè in Albania. Allora, queste sono situazioni che da un punto di vista sanitario incidono poi pesantemente sulla vita delle persone, no? Adesso però questo caso avrà una serie di interrogazioni parlamentari, eccetera, dove saranno fornite le spiegazioni. L'ultima domanda che io ti volevo fare era questo: ci hai spiegato qual è il canale attraverso il quale noi possiamo segnalare eventuali nostri dubbi sull'operato di altre strutture sanitarie? Ti chiedo, è possibile pensare che nel tempi brevi, nel futuro prossimo, ci sia una posizione della Federazione dell'Ordine dei Medici di Milano, non sui singoli casi, ma che ribadisca a chiare lettere quanto la Federazione ha votato a livello nazionale, e cioè la priorità del codice deontologico anche in questi casi, sarebbe un segnale molto importante.
Ma ti dico, di questo devo parlarne anche con il resto del Consiglio, però la troverei, come dicono quelli bravi, ultronea, sai, questi, gli avvocati usano questi termini forbiti. No, ti spiego, nel senso che un ordine non può, cioè tutto è possibile in via teorica, però insomma un ordine non può dire che ha ragione la federazione, perché voglio dire, è come se il comandante di una stazione dei carabinieri dicesse che ha ragione la procura della Repubblica, cioè è ovvio, nel senso che cioè questi sono, da un punto di vista generale, io non mi voglio sottrarre, tanto che sono qua e dico quello che penso, però è un fatto questo, credo, nazionale più che locale. Certo, poi dopo, attenzione, un momento, è ovvio che se c'è una situazione locale particolare che, nella quale viene chiesto un parere, allora un altro discorso, ma se è un'espressione nazionale, credo che siano gli organi nazionali, dove tra l'altro in questo momento ho la vettura di esserci anch'io, che devono esprimere in questo senso. Comunque ti dico, non ci sarebbe niente di male a dirlo, la troverei una cosa un po' bislacca.
Va bene, noi ti ringraziamo moltissimo per la disponibilità. Avevamo fatto la critica che non eri venuto in trasmissione la volta scorsa.
No, ma veramente quei due giorni lì ero veramente a Roma, tra l'altro in convegni eccetera, per cui era veramente difficile, non mi volevo sottrarre, era proprio.
Sì, lo dico, lo posso confermare anch'io, nel senso che devo dire che al di là delle opinioni che possono coincidere o non coincidere, da parte tua ho sempre verificato la disponibilità al confronto e, a differenza di altri, non ti sei sottratto neanche questa volta. Grazie moltissimo.
Figurati, grazie a voi.
Allora, precisiamo innanzitutto, per correttezza, che l'immigrato senegalese rinchiuso nel CPR, trasferito poi in Albania, quando è scoppiato tutto il caso e sono emerse le sue condizioni psichiche, è stato rilasciato in Italia, non in Albania. Dall'Albania è stato riportato in Italia ed è stato rilasciato in Italia grazie al lavoro fatto dalla rete No CPR. Beh, noi dell'intervista del presidente dell'Ordine dei Medici di Milano portiamo a casa una cosa, e cioè l'invito esplicito che è stato fatto a noi, ma soprattutto al Naga e alle associazioni che lavorano sul CPR, a segnalare all'Ordine dei Medici quelle strutture sanitarie o quei colleghi che danno un'idoneità a rinchiudere una persona o danno un'idoneità al fatto che una persona venga rinchiusa all'interno del CPR nonostante condizioni sanitarie che a noi non sembrano accettabili. Non si tratta di emettere una condanna, si tratta però dell'invito di segnalare queste cose all'Ordine dei Medici in modo tale che l'Ordine dei Medici poi vedrà le modalità con cui intervenire. Credo che sia una strada che il Naga e la rete NoCPR potranno utilizzare nel prossimo futuro.
Ora, vi ricorderete che noi avevamo invitato qui anche il direttore responsabile di Psichiatria 1 e Psichiatria 2 dell'ospedale Niguarda, proprio per parlare di questi temi, e hanno declinato il nostro invito dicendo che appunto loro non avevano, diciamo, gli strumenti per rispondere alle nostre domande. E allora noi abbiamo però di nuovo scritto a loro perché abbiamo scoperto una cosa importante. Vi leggo il testo della nostra mail. mail, alla luce del fatto che in base alla deliberazione del direttore generale numero 386 del 28 aprile 2025, vi rinvitiamo perché il vostro servizio è incaricato con un finanziamento ad hoc di svolgere l'attività di assessment psicopatologico delle persone trattenute presso il CPR ed eventuale presa in carico specialistica, tutta questa parte tra virgolette. Alla luce di questo fatto noi vi rinnoviamo l'invito a partecipare alla nostra trasmissione, quindi c'è proprio una deliberazione del direttore regionale e c'è un finanziamento ad hoc, Vittorio.
Sì, e noi quindi gli diciamo non potete più nascondervi dietro il fatto di dire non sappiamo nulla, la cosa non ci riguarda. Avete avuto un incarico istituzionale di fare queste visite? Bene, noi vi chiediamo di venire a spiegarci come queste visite sono svolte, dove, in quale posto vengono realizzate, in ospedale o dentro il CPR, e quali sono i criteri che utilizzate per dire si può star dentro oppure no, non può rimanere dentro il CPR. In qualche modo la vostra diagnosi pesa sul destino di queste persone. Quindi noi vi rinnoviamo ufficialmente l'invito a venire in trasmissione, tanto più dopo le parole del Presidente dell'Ordine dei Medici di Milano, che ha ribadito che al primo posto nell'operato di un medico ci deve essere l'aspetto deontologico e non il rispetto di leggi quando queste vanno contro il giuramento di Ippocrate, chiamiamolo così, cioè il nostro codice deontologico di comportamento.
www.37.2@radiopopolare.it è la nostra mail. Come vi dicevamo in apertura, ci avete scritto anche durante le vacanze, abbiamo raccolto alcune delle vostre segnalazioni, alcune sono positive, non la maggior parte naturalmente, altre invece raccontano problemi di cui parliamo anche spesso qui in trasmissione. Allora diamo la parola a voi e in particolare diamo il benvenuto alla prima ascoltatrice di oggi, mi scuso anche per il ritardo con cui ci colleghiamo con lei. Teresa, benvenuta.
Buongiorno, grazie.
Grazie di essere qua con noi. Allora, può riassumerci brevemente quello che le è accaduto?
Sì, buongiorno dottor Agnoletto. Dunque, brevemente, io sono una paziente oncologica dal 2008, ho avuto un tumore al seno e una recidiva nel giro di 15 anni. Sono stata operata più volte, controllata all'Humanitas di Rozzano, sempre col Sistema Sanitario Nazionale. Sono uscita dal secondo follow-up a giugno del 2025 e da giugno non posso più prenotare i miei esami di controllo perché all'Humanitas non si può più accedere alla lista delle prenotazioni con il sistema sanitario, mentre fino a giugno avevo un canale privilegiato nel Cancer Center, il centro donna, dove mi venivano fissati gli esami semestrali o annuali di controllo. Ovviamente adesso prenoto autonomamente gli esami di controllo con cadenza annuale e con molta fatica, come potete immaginare, trovo le prenotazioni sempre col sistema sanitario per via di queste fantomatiche agende che non si aprono mai. Comunque il venerdì 5 dicembre, quindi poco tempo fa, vado al policlinico perché ho la prenotazione per una mammografia destra. Devo specificare che ho avuto una mastectomia al seno sinistro, quindi per questo faccio la mammografia solo a destra. Però da un anno non riuscivo a trovare appuntamento per un'ecografia al seno. E sono preoccupata perché la recidiva era tornata proprio sul seno sinistro, cioè dove non c'era più la mammella, e quindi io ho la necessità di controllare radiologicamente anche il seno sinistro. Allora, quel giorno lì, preoccupatissima, parlo con la dottoressa del policlinico e spiego il mio problema. E lei, incredibilmente, dopo la mammografia, mi dice: vada fuori dall'ambulatorio, si faccia accettare l'ecografia al seno, E io lì nel piccolo spazio del reparto donna del policlinico in cui mi trovavo avevo con me un'impegnativa e quindi ho potuto fare subito il mio esame quello stesso giorno con questa stessa intelligentissima e gentilissima dottoressa che si chiama Maria Cosentino e basta, quindi direi che in questo caso è andato bene perché io dovevo controllare,
certo,
e quindi ho controllato, basta. Quindi,
certo, quindi lei cosa ci ha raccontato? Ci ha raccontato che i meccanismi istituzionali continuano a funzionare male, dall'Humanitas non si può fissare questi esami così come avveniva precedentemente, ha trovato delle liste d'attesa lunghissime, è andata al policlinico a fare invece la mammografia, e a quel punto si è lamentata, ha spiegato, ma qui non è possibile fissare un'ecografia, non si riesce l'Humanitas, non si riesce col CUP, ci sono delle liste d'attesa, una dottoressa le ha detto, ma lei ha quell'impegnativa con sé? Sì, bene, venga, la faccia subito. Allora, noi è andata così, giusto?
È andato così anche la mammografia, io avevo, ci sono arrivata con una prenotazione del sistema sanitario, ci ho messo un anno per averla, però va bene.
Ecco, noi la ringraziamo moltissimo di questa testimonianza che ci dice due cose. Ci dice che il servizio sanitario fa difficoltà a funzionare e che però c'è una disponibilità di tanti medici operatori a cercare di dare una mano. Allora qua vorrei solo fare un accenno a qualcosa che ho visto oggi sui giornali. Sui giornali, ho letto per esempio il Corriere, viene portato in palmo di mano il sistema delle emergenze lombardo e in particolare quello che sta avvenendo con i ragazzi coinvolti nel disastro di Crans all'ospedale Niguarda. E si dice, ecco, vedete, quando si critica il servizio sanitario lombardo, vedete invece che eccellenza abbiamo. Allora, io ribadisco per la 300ª volta, sono due aspetti totalmente diversi. In Lombardia ci sono delle eccellenze che funzionano benissimo. Quello che funziona male è la sanità di tutti i giorni e il servizio sanitario. Seconda considerazione, in Lombardia, come in tutti i posti, ci sono operatori sanitari, medici, infermieri, operatori sanitari in genere, che fanno in quattro per fare tutto il possibile, emergenza, non emergenza, oppure come in questo caso per permettere alla signora di fare un esame. E molte volte questa volontà, questa disponibilità si scontra proprio con gli aspetti burocratici, le lentezze e le furbizie istituzionali che vanno invece a vantaggio del privato. Questa è una prima considerazione, però in Lombardia ultimamente ci sono state delle novità. E io provo a riassumervele. Ci sono stati 3,3 milioni investiti per abbattere le liste d'attesa nell'ATS di Milano. Ma questi 3,3 milioni sono stati destinati tutti a strutture private. È stato fatto un bando, hanno risposto 48 strutture private e tra queste addirittura 6 che non sono contrattualizzate, cioè convenzionate col servizio sanitario regionale. A queste 48 strutture andranno questi 3,3 milioni. L'obiettivo è di fare entro il prossimo giugno oltre 116.000 prestazioni in più rispetto a quelle già previste. E state a sentire. Questo finanziamento, destinato all'ATS di Milano, a livello regionale invece sono 10 milioni, diciamo è stato destinato a diverse strutture private, tra le quali, ve ne leggo alcune, Humanitas. Cioè, quella stessa struttura di cui la signora ci ha parlato che non riesce a fissare gli esami per essere seguita come malata oncologica, bene, riceverà degli altri soldi per prestare ancora più visite ed esami diagnostici convenzionati col Servizio Sanitario Nazionale, pagata dal Servizio Sanitario Nazionale. Dopo l'Humanitas abbiamo il Policlinico del Gruppo San Donato, l'OIEO, l'Auxologico, il San Raffaele, il Galeazzi Sant'Ambrogio. Questi riceveranno ancora soldi pubblici. E come motiva l'assessore Bertolaso la scelta di puntare sulle strutture private e non pubbliche per abbattere le liste d'attesa? Questa è una sua dichiarazione. Gli ospedali pubblici sono impegnati a pieno regime nell'erogazione di prestazioni, mantenendo la regolare attività ordinaria e quella straordinaria e garantendo la presa in carico dei pazienti più fragili. Assessore Bertolaso, queste sono belle parole. Allora, se il servizio pubblico non è in grado di svolgere altre visite per cui i fondi li dà al privato, ci spiega perché invece il servizio pubblico deve svolgere, con coloro che vogliono farlo, parlo dei medici, un'attività di super intramenia per permettere una linea di accesso privilegiata alle persone che hanno le assicurazioni private, i fondi privati o le mutue private? Allora, non hanno disponibilità gli operatori pubblici per poter abbattere le liste d'attesa, ma questa disponibilità c'è invece per dare una linea privilegiata a coloro che hanno assicurazione e fondi finanziari. Questo ce lo deve spiegare, ma voi sapete che l'assessore Bertolaso è allergico alle interviste di 37.2. Questi fondi sono destinati soprattutto ad alcune visite, in particolare in cardiologia, ortopedia e traumatologia, otorinolaringoiatra, neurologia, urologia, oltre che le visite dermatologiche e oculistiche che, come sapete, sono difficilissime da riuscire a prenotare. Questa è la prima notizia. Seconda notizia che arriva: la Regione Lombardia ha annunciato che il CUP, il Centro Unico di Prenotazione, che dovrebbe essere unico per tutta la Regione, si allargherà nel 2026 al ritmo di almeno 2 nuovi ospedali al mese. Cioè, vi rendete conto, con tutti gli ospedali che ci sono, 2 nuovi ospedali al mese inseriti all'interno del CUP, cioè metteranno le loro agende a disposizione del CUP. Se andiamo avanti in questo modo avremo un CUP unico per tutte le strutture pubbliche, private e convenzionate nel prossimo millennio. Non solo, è stato deciso che l'intelligenza artificiale avrà un ruolo nel verificare l'appropriatezza delle ricette fatte dai medici di medicina generale, per valutare se quelle visite e quegli esami richiesti siano veramente da fare o no. E questo andrà a limitare l'azione dei medici di famiglia, che invece hanno una loro responsabilità. Proseguiamo. È stata decisa anche un'altra cosa. Voi sapete che i dirigenti hanno poi un premio a fine anno se hanno raggiunto determinati obiettivi, che sono organizzati in 100 punti. Bene, è stato stabilito che su questi 100 punti, 20 punti dipenderanno dalla loro capacità di abbattere le liste d'attesa. Dovevano essere 30, ma sono stati ridotti a 20. Mentre 30 punti rimarranno da assegnare a discrezione della politica, cioè a dare un giudizio che conta 30 punti su 100 sui direttori generali, sarà una commissione fatta dal presidente della Regione Fontana, dall'assessore Bertolaso e dal vicepresidente della regione, che è un meloniano, Marco Alparone. Qui non faccio commenti, ognuno faccia le sue valutazioni. Ecco, un altro aspetto importante è che ci sono 15 milioni a disposizione per coprire le spese di un meccanismo che abbiamo spiegato più volte. Cioè, se voi dovete fare, per esempio, una visita entro 10 giorni, vi rivolgete a un ospedale e vi dice questo ospedale: questa visita qua non la possiamo prenotare, il passaggio successivo è che quell'ospedale vi deve prenotare la visita in un altro ospedale pubblico o privato convenzionato all'interno della stessa ATS. Se non c'è neanche questa possibilità, la terza possibilità, però attenzione, che dovete richiedere voi, perché l'operatore non è tenuto a dirvelo, è folle ma è così, che dovete chiedere voi di dire: bene, allora questa visita che devo fare entro 10 giorni non la posso fare in questo ospedale, non la posso fare all'interno dell'ATS, me la fate intramegna privatamente, io pago solo il ticket. È una legge che esiste da oltre 20 anni e la Regione Lombardia ha stanziato 15 milioni per pagare quel medico che farà questa visita privatamente e il cittadino pagherà solo il ticket. Ovviamente questa visita deve essere autorizzata. Quindi, se non trovate posto né nell'ospedale al quale vi rivolgete né nell'ATS alla quale appartenete, beh, fate la richiesta di fare una visita intramegna pagando solo e unicamente il ticket. Per questo sono stati stanziati 15 milioni.
Andiamo ad ascoltare un altro caso che ci avete raccontato voi.
Buongiorno, il giorno 16 settembre ho prenotato una visita cardiologica presso la struttura sanitaria Humanitas di Rozzano, Milano, che mi è stata fissata per il giorno 29 aprile 2026. Il giorno 27 novembre 2025, senza nessun preavviso, ricevo una mail dove mi viene comunicato lo spostamento della suddetta visita al giorno seguente, quindi il 28 novembre 2025 alle ore 10. Premetto che prima di fare la suddetta visita io ho in programma una serie di esami che ho ancora da effettuare. La mail mi è stata inviata il giorno 27 novembre alle 13.46, quindi con meno di 24 ore di preavviso e soprattutto senza un mio consenso. Anche sul fascicolo sanitario ho visto che la mia visita è stata anticipata al 28 novembre 2025, quindi mi ritrovo nelle condizioni di non poter né spostare né annullare il mio appuntamento, se non probabilmente intercorrendo, secondo la normativa regionale, al pagamento del costo del ticket.
Ecco, questo è quello che le è successo, quindi le hanno spostato l'appuntamento al giorno successivo con meno di 24 ore di preavviso. Ci sono stati poi degli sviluppi, giusto, dopo?
Sì, qualche giorno dopo, più di 15 giorni dopo, ho ricevuto una telefonata da parte di un operatore del call center sempre dell'Humanitas, dicendomi che probabilmente c'è stato un errore, che avendo prenotato tramite il fascicolo sanitario sono finito in una branca della cardiologia dove non riguardava la mia visita, e mi hanno detto che potevano aggiustare la cosa, però io l'ho aggiustata da sola perché ho visto che si è liberata la mia ricetta e ho prenotato di nuovo tramite altra struttura.
Non c'è bisogno di ulteriori commenti, abbiamo raccolto diversi altri casi che vi racconteremo, poi vi faremo ascoltare in una delle prossime puntate. Tra poco andiamo a parlare invece di dialisi. Andiamo a presentare un libro che si intitola Il tempo di vivere, la dialisi raccontata da chi la fa. È un libro che ha scritto Eugenia Ragnoli, che è in collegamento con noi. Buongiorno Eugenia.
Buongiorno e grazie.
Buongiorno, e sull'altra linea abbiamo la psicologa, psicoterapeuta Michela Brambilla. Buongiorno, benvenuta.
Buongiorno e grazie per l'invito.
Buongiorno, grazie a lei di essere qui con noi per raccontare appunto insieme questo libro, che poi magari diciamo che è frutto di una vostra collaborazione, giusto Eugenia?
Sì, esatto.
Benissimo, allora il libro di cui stiamo parlando è uno strumento di conoscenza appunto diverso della dialisi. Prima di tutto Eugenia, io le chiederei di spiegare a chi ci ascolta che cos'è la dialisi.
Dunque, la dialisi è una terapia salvavita e invasiva che svolge solo una parte delle funzioni dei reni, perché si limita a depurare il sangue dai liquidi e dalle tossine. Il rene però, come sappiamo, svolge delle funzioni vitali, produce degli ormoni fondamentali che a me vengono somministrati artificialmente, come l'eritropoietina. E poi, come dico nel libro, la dialisi da sola non basta. Bisogna assumere con puntualità molti farmaci e seguire un regime alimentare che vieta purtroppo tutti quei cibi considerati sani, ma purtroppo ricchi di potassio e fosforo, ad esempio dalle verdure, la frutta, le farine integrali e così via. E poi non si può bere più di mezzo litro di acqua al giorno. Insomma, non è semplice trovare un equilibrio, e ad oggi l'unico modo per uscirne è il trapianto di rene, per chi può ovviamente. Io purtroppo per motivi di salute non sono in lista trapianto. Un'ultima cosa che vorrei dire sulla dialisi è che ne esistono di due tipi, l'emodialisi che si esegue in ospedale e la peritoneale che si effettua a casa. Ecco, la scelta tra le due varia in base alle esigenze del paziente, ecco, sottolineo le esigenze del paziente.
Certo, torneremo a parlarne nel corso di questa conversazione. Eugenia, appunto oggi parliamo di questo libro, Il tempo di vivere. Ti chiederei allora di raccontarci come nasce questo progetto e come è strutturato il libro.
Allora, l'idea è nata nell'estate del 2024, dopo ben 9 anni di terapia in cui io conoscevo tutto della patologia e della macchina. Eppure ho iniziato a provare un grandissimo sconforto. Ecco, l'idea di doverla fare per tutta la vita era veramente insopportabile. E l'unico mezzo che avevo a disposizione per affrontare questo sconforto era un libretto di istruzioni, un libretto che spiega cosa non mangiare. Ecco, e sentivo invece di avere proprio bisogno di un conforto diverso, qualcosa in cui rispecchiarmi, non come vittima, ma come essere umano. E quindi, su consiglio della mia amica Michela, che ringrazio, mi sono consultata con una psicoterapeuta, la dottoressa Michela Brambilla, alla quale ho confessato questo forte desiderio di raccontare proprio il punto di vista umano di fronte all'enorme sfida che è la dialisi e di far emergere proprio tutto questo vissuto invisibile. E l'idea era di offrire un'alternativa, se possibile, al libretto di istruzioni, comunque fondamentale, però insomma diciamo un po' carente per quanto riguarda diciamo tutto il vissuto che un paziente si ritrova a dover affrontare. E, quindi la dottoressa si è dimostrata subito entusiasta di questo progetto e da lì è nata diciamo tutta la realizzazione. Io lo immaginavo con i disegni perché i disegni aiutano moltissimo a memorizzare le emozioni. E poi è stato cruciale raccogliere più testimonianze di persone che stavano affrontando lo stesso tunnel. E 7 persone hanno accettato di raccontarsi, 7 amici che io ho conosciuto proprio in dialisi. Li nomino, sono Massimiliano, Vasile, sua moglie Adina, Michela, Andrea, Marina ed Erminia, che purtroppo è venuta a mancare e il libro infatti è dedicato a lei. E il libro insomma è nato così, da un bisogno mio personale che poi si è evoluto in un atto di coraggio, una raccolta di testimonianze che spiegano come la dialisi non sia solo una terapia ma un cambiamento radicale di vita.
Certo.
Chiudo dicendo che il contributo ecco della dottoressa Brambilla risulta fondamentale perché sottolinea proprio la dimensione psicologica ed emotiva della cura.
Dottoressa Michela Brambilla, chi viene sottoposto a dialisi si trova a dover affrontare diverse difficoltà che sono imposte appunto dalla malattia, difficoltà fisiche ma anche psichiche legate proprio a questo trattamento. Proviamo allora a spiegare insieme a lei le difficoltà psicologiche in particolare.
Sì, allora esattamente, appunto già Eugenia ci ha offerto una breve finestra su cosa voglia dire affrontare questo tipo di trattamento e chiaramente una persona in dialisi vive una doppia fatica: da una parte appunto la gestione della malattia renale con tutte le sue criticità e richieste e lo stesso trattamento che occupa molte ore della settimana e quindi va chiaramente a interferire con il lavoro, la famiglia, la vita sociale. Porta anche a tutta una serie di cambiamenti del corpo, proprio a livello anche fisico, estetico, stanchezza, variazioni di peso rapide, che accentuano un senso di estraneità proprio rispetto al proprio corpo. Quindi chiaramente i pazienti spesso devono affrontare cambiamenti drastici nel progetto di vita, carriere interrotte, viaggi rimandati, devono abbandonare degli hobby a cui magari tenevano molto, alcune relazioni possono essere messe alla prova e quindi c'è proprio un senso di lutto per, rispetto al sé e al futuro che si poteva immaginare. Chiaramente questo può aumentare il senso di ansia prima di una seduta, un senso di tristezza, di rabbia, dovuto anche al fatto che si è dipendenti comunque da una macchina. E quasi un quarto di questi pazienti si osservano effettivamente dei veri e propri quadri clinici depressivi e di ansia significativa. È molto evidente appunto questo vissuto di controllo rispetto al proprio corpo, alla propria autonomia, quindi sente che diciamo il mondo decide per lui i suoi orari, la sua alimentazione, i suoi liquidi, i suoi farmaci. Quindi da una parte alcune persone possono minimizzare i propri sintomi, altri possono esprimere rabbia, fino ad arrivare appunto al rifiuto che si può anche esprimere in mancanza di aderenza alle indicazioni mediche. Questi comportamenti non sono capricci, non sono non capacità di mentalizzare che questa mancata aderenza ha degli effetti su di sé, ma sono spesso un modo per riprendersi il controllo della propria vita.
Chiarissimo. Eugenia Ragnoli, c'è una frase in uno dei capitoli del suo libro che leggerei. Dice così: i ritmi erano quelli di una catena di montaggio, certe attività erano vissute come un castigo e qualcuno di tanto in tanto finiva con l'ammalarsi di rabbia. E allora una domanda io gliela voglio fare un po' su come dovrebbe essere fatta invece la dialisi.
come paziente, dopo tutti questi anni di dialisi, io mi sentirei di dire che la catena di montaggio rischia un po' di impoverire il dialogo e l'aspetto umano. Il reparto purtroppo, o per fortuna, ha il suo ruolo e i suoi orari. Però si limita a curare il fisico, ma non ha il tempo materiale a volte per l'ascolto e il dialogo. Invece la dialisi, ecco, per essere davvero efficace dovrebbe dare spazio proprio all'ascolto, alla relazione e alla cura integrale della persona. Ecco, poi i tagli alla spesa, ad esempio, incidono moltissimo su quegli interventi legati alla cura del benessere emotivo. Per esempio, in molti reparti, quasi tutti ad oggi, reparti di dialisi, sono stati eliminati i panini che venivano offerti alla fine della terapia. Ecco, erano tutte pratiche che umanizzavano un po' la dialisi. E un'altra iniziativa sarebbe coinvolgere gli altri reparti, che spesso non conoscono questa realtà, soprattutto informare chi distribuisce i pasti sulla differenza tra nefropatico e dializzato. Ecco, ad oggi la questione viene un po' generalizzata, ma ci sono delle differenze importanti. Ecco, sicuramente a dare un po' più di spazio all'umanità, mi sentirei di dire. E poi sapere magari a che punto è la ricerca. Questa è la speranza di tutti, un po' noi idealizzati, ecco.
Michela Brambilla, ancora un'ultima domanda a lei. Nella sua postfazione si legge: la malattia cronica rappresenta per il paziente un'esperienza di frattura che richiede un processo di adattamento arduo e continuo su più livelli, cognitivo, emotivo e fisico. E allora a lei di concludere questa nostra conversazione anche parlando di quanto è importante il supporto psicologico.
Sì, il supporto psicologico aiuta, effettivamente può essere un forte aiuto nel dare senso a quello che sta accadendo, che a volte è anche molto veloce, aiuta a gestire l'ansia, aiuta a gestire sintomi depressivi e può proprio migliorare l'aderenza ai trattamenti e la qualità di vita del paziente, quindi anche la sua aspettativa di vita. Chiaramente è tanto più efficace quanto più questo lavoro è un lavoro integrato all'interno del team nefrologico che prende in carico nella sua complessità il paziente. Può essere anche visto come un luogo protetto dove il paziente può esprimere le proprie difficoltà senza paura di ferire un'altra persona, come potrebbe essere verso un proprio familiare o un proprio caro. E quindi di solito i temi che vengono messi sotto in evidenza sono appunto la paura del futuro, la vergogna, la dipendenza rispetto agli altri e comunque appunto questo sentimento di lutto e di perdita. E è molto bello perché in terapia la persona può smettere di fingere, smettere di essere forte a tutti i costi e togliere le maschere che aiutano a proteggere se stesso e gli altri e essere veramente se stesso. Chiaramente questo è una risorsa molto importante, lo psicologo quindi non deve essere inteso come la figura da cui si va quando si sta male, ma è una vera e propria parte del trattamento integrato della persona in dialisi. Mm-hmm. Inoltre favorisce anche la comunicazione, può essere proprio un tramite nella comunicazione tra i pazienti, i familiari, i medici, per intercettare eventuali proprio difficoltà di comunicazione di alcuni elementi, proprio per uscire da questa catena di montaggio.
Abbiamo presentato Il tempo di vivere, la dialisi raccontata da chi la fa, di Eugenia Ragnoli, con il contributo della psicologa e psicoterapeuta Michela Brambilla. Grazie mille Eugenia Ragnoli.
Grazie a voi.
Grazie Michela Brambilla.
Grazie di nuovo.
E grazie ancora alle nostre ospiti e appunto la prossima settimana recupereremo alcune delle segnalazioni che ci avete fatto durante le vacanze e che ci mandate sempre a 372@radiopopolare.it. Vittorio sta cercando forse un evento che voleva segnalare, ma siamo a 10 secondi dalla fine, vediamo se riusciamo a recuperarlo, altrimenti magari cerchiamo di dirlo in altri spazi.
No, dobbiamo dire innanzitutto che giovedì 15 gennaio a Merate ci sarà un'iniziativa la sera sui temi del diritto alla salute. Non ho qua tutta la locandina, colpa mia, ma andate a cercarlo. Merate, ore 21, 15 gennaio, e ci sarà il sottoscritto e quindi vi voglio vedere.
A settimana prossima allora, ciao Vittorio.
E ricordatevi, diritti in salute, la newsletter.